Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Eupli finisce una storia lunga più di 150 anni, l'assemblea degli azionisti decide per la liquidazione, chiudono casa editrice e libreria, a pesare i conti in rosso e i litigi tra i soci. Sgomberate dalla polizia locale 41 persone con tende e insediamenti di fortuna in via San Martini a Milano. Da mesi occupavano la zona verde accanto al centro del comune che accoglie persone senza dimora. L'assessore al welfare Bertolè: abbiamo offerto loro accoglienza, solo in 12 l'hanno accettata. No alla chiusura del processo ai vertici del Pio Albergo Trivulzio, l'associazione Felicita contro la richiesta di archiviazione per l'ex direttore generale dell'istituto durante il Covid. Morirono oltre 400 anziani. Una storia di 156 anni che va in liquidazione. L'assemblea degli azionisti della Eupli ha deliberato lo scioglimento volontario della società e la sua messa in liquidazione. Chiudono dopo oltre un secolo e mezzo la storica libreria e la casa editrice. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
La notizia è arrivata pochi minuti dopo che l'assemblea degli azionisti era terminata con una scarna nota condita da termini neutri e freddi. L'attenta valutazione, attuale prospettica dei risultati di esercizio negativi correlati con l'andamento previsionale del mercato editoriale librario e la consistente impossibilità di far cessare il gravoso conflitto endosocietario, hanno imposto la liquidazione volontaria quale unica soluzione giuridicamente appropriata per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e assicurarne, per quanto possibile, la migliore salvaguardia. A pesare sulla scelta i conti in rosso, sicuramente, ma anche i litigi tra i soci, coi tre fratelli Eupli, Giovanni, Barbara e Matteo da una parte e il cugino Giovanni Nava dall'altra, in rappresentanza anche degli altri figli di Bianca Maria Eupli. Uno scontro gravoso viene definito, che ha messo in secondo piano una storia nata nel 1870, grazie alla fantasia e all'ingegno del 23enne emigrante svizzero Ulrico, che ha attraversato periodi diversi della storia d'Italia, facendo della Eupli un simbolo culturale della città di Milano. La decisione, avvolta dal più stretto silenzio da parte della società fino ad oggi, è arrivata al termine di settimane di tensioni interne e di forte attenzione mediatica, volta a scongiurare una chiusura che giorno dopo giorno sembrava sempre più probabile e che ora ha visto il suo triste epilogo.
E oggi, in contemporanea con l'assemblea degli azionisti, lavoratori e lavoratrici hanno scioperato per la prima volta nella storia della società. Stefano Fanti è uno dei librai e rappresentante sindacale.
Diciamo che già avevo sottolineato il fatto del mio pessimismo, questa è una conferma che ci amareggia, la battaglia è persa ancora prima di cominciare da parte nostra, anche se era cominciata bene, perché avevamo trovato e ritrovato un'unità. Purtroppo, di fronte a una stanchezza imprenditoriale e un litigio diatriba contenzioso molto duro, molto profondo, non ci si può fare molto. Adesso comunque teniamo duro, continuiamo, diciamo, a manifestare, confermo il flash mob per sabato e cerchiamo di vendere cara la pelle, anche se vendere in questo caso non è proprio il verbo adatto, anche perché ti dico, tutto il mondo del libro, delle librerie, che molto spesso è tanto idolatrato, è un mondo duro, difficile, bello, ma anche molto, molto in mano a capricci del destino e della genealogia. La vendita era stata progettata, era stata anche quasi conclusa, o comunque c'erano delle buone probabilità con grossi gruppi, ti parlo di Feltrinelli, Mondadori. La libreria faceva gola, per esempio Feltrinelli, che avrebbe spostato quella di Duomo, sarebbero stati molto molto contenti di comprare e venire qui, così mi è stato detto. Il contenzioso con il socio di minoranza ha impedito questa cosa.
La polizia locale di Milano stamattina ha sgomberato e demolito le tende e le capanne improvvisate al fondo di via San Martini, dove da mesi vivevano circa 40 persone senza dimora. Si trattava per lo più di giovani in attesa di protezione internazionale. I servizi sociali del comune di Milano nei giorni scorsi avevano proposto loro di entrare nei centri offerti dalla rete di accoglienza. Ascoltiamo il servizio di Chiara Manetti.
Lo sgombero è iniziato alle 8 di stamattina. Diversi camioncini della polizia locale e decine di agenti si sono presentati nella zona tra via San Martini e la passeggiata lungo il Naviglio Martesana. Sgomberate una ventina di tende e capanne improvvisate dove vivevano da qualche mese circa 40 persone, giovani tra i 20 e i 35 anni, per lo più di origine africana, in attesa di entrare nel circuito dell'accoglienza statale perché richiedenti protezione internazionale. Nel giro di poche ore due ruspe e un cassone dell'AMS hanno portato via lamiere, legno e teli di plastica con cui erano state costruite le baracche. Intorno alle 10 il piccolo parco era già stato liberato. Nei giorni scorsi i servizi sociali del comune avevano effettuato diversi sopralluoghi nell'area. Lamberto Bertolè è l'assessore al welfare del comune di Milano.
Abbiamo cercato di offrire delle alternative. 10 persone il primo giorno e 2 anche ieri sera hanno accettato l'accoglienza nelle nostre strutture. Tutte le persone erano state avvisate, quindi erano invitate a entrare in un centro di accoglienza o a spostarsi lì proprio per la natura di quel tipo di insediamento che è diventato davvero molto complesso.
E le persone che non hanno accettato la vostra offerta adesso dove sono?
Non lo so, ma a tutte è stato proposto anche di tornare presso il centro di via San Martini, quindi la porta è aperta e chiunque può presentarsi da noi.
Dopo lo sgombero, accanto al centro di fondazione Progetto Arca di via San Martini, restano una decina di persone con quello che sono riuscite a salvare: materassi, qualche borsa, pochi vestiti. Tra loro due ragazzi originari della Costa d'Avorio. Vivevano qui da 5 mesi. Ce ne andremo a Bergamo o Brescia, qui non sappiamo più dove stare, raccontano. Hanno solo uno zaino e il piumino che avevano addosso al momento dello sgombero. A Milano, spiegano, avevamo cercato lavoro nei cantieri o come autisti, senza però riuscire a trovarlo.
La Procura di Milano nei giorni scorsi ha chiesto di nuovo l'archiviazione dell'inchiesta sulle morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio durante la prima ondata della pandemia. Tra il gennaio e il dicembre 2020 ci fu un eccesso di mortalità, scrivono i magistrati, oltre 400 decessi. Nel 2021 era stata chiesta una prima archiviazione con la motivazione che i decessi fossero nella media delle altre residenze sanitarie per anziani. Secondo il pubblico ministero Mauro Clerici, ci sarebbero insuperabili carenze probatorie per poter affermare che le morti possano essere attribuibili alla dirigenza, in particolare al direttore generale di allora Giuseppe Calicchio, indagato per omicidio ed epidemia colposi e violazione delle regole di sicurezza. Ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione, ponendo fine così a un'inchiesta durata quasi 6 anni. Contro l'archiviazione hanno fatto ricorso l'associazione Felicita e i familiari degli anziani morti. Alessandro Azzoni è il presidente dell'associazione Felicita.
Questa quantità di vittime che già l'inchiesta della Guardia di Finanza aveva accertato essere dovute a delle carenze, delle negligenze gravissime della dirigenza, che abbiamo denunciato da subito anche attraverso questa radio, sono state tutte confermate nelle udienze che sono avvenute nell'aula bunker del Tribunale di Milano e confermate, dicevo, da un'ulteriore indagine che i periti nominati dalla GIP hanno approfonditamente portato avanti in questi lunghi anni.
Perché allora il PM parla di insuperabili carenze probatorie?
Ha dello stupefacente, nel senso che Clerici, il PM, non ha smentito se stesso rispetto alla prima richiesta di archiviazione che è stata opposta da noi e accettata quindi con una proroga di indagini, continuando ad affermare che nonostante tutte le evidenze sostanzialmente il caos dovuto a quel periodo, la mancanza di DPI, comunque sono delle scusanti o in qualche modo si rende difficile provare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza.
Nonostante le rassicurazioni portate in aula dall'assessore al welfare Guido Bertolaso, le preoccupazioni su un possibile futuro buco nel settore sanitario di Regione Lombardia restano. La notizia che in futuro ci potrebbe essere un disavanzo pesante, quasi 2 miliardi di euro, era circolata nei giorni scorsi e al momento non è chiaro se non sarà così. Pierfrancesco Maiorino è capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.
Noi siamo molto preoccupati perché ci pare che le questioni che sono emerse in questi giorni, peraltro chiaramente da voci interne alla maggioranza della Giunta, non sono state smentite. Siamo davanti a un possibile buco in futuro riguardante la spesa sanitaria, un problema relativo serio, relativo al personale e a ricadute sul territorio nei confronti anche dei cittadini. Quindi riteniamo che la difesa d'ufficio dell'assessore Bertolaso fosse una difesa totalmente infondata rispetto alle preoccupazioni di questi giorni. Ovviamente continueremo a chiedere massima trasparenza e un aggiornamento costante. È chiaro poi che tutto ciò si riflette anche su un altro aspetto, che è quello di un paese nel quale la spesa sanitaria è sottofinanziata e la destra che governa la Regione Lombardia dovrebbe con noi, come facciamo noi, chiedere al governo di investire molto di più sulla sanità.
A Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli nella propria raccolta domestica o condominiale. Si tratta di una novità resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Milano, AMSA, A2A Ambiente, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Nespresso. Sentiamo l'amministratore delegato di AMSA, Marcello Milani.
Come AMSA stiamo cercando di sviluppare la percentuale di raccolta differenziata a Milano, che è arrivata a un 63%, che è un ottimo risultato nell'ambito delle grandi città europee, ma cerchiamo sempre di fare qualcosa in più e soprattutto di non far ricadere tutto il peso della raccolta differenziata sui cittadini che già selezionano le 5 frazioni principali, per cui abbiamo lavorato con CIAL e con Nespresso su questa frazione un po' particolare, che è quella delle capsule di alluminio. L'alluminio è un materiale che ha un utilizzo, una riciclabilità ottima e un utilizzo molto importante, perché è un materiale che vale tanto. Ci siamo concentrati sul capire come potevamo fare a rendere facile la differenziazione da parte dei cittadini, e la risposta è stata: utilizziamo già una delle 5 frazioni che abbiamo, quindi il multimateriale, e facciamo conferire le capsule nel sacco giallo. E dall'altra parte abbiamo lavorato con i nostri colleghi di A2A impianti, degli impianti di A2A, quindi di A2A Ambiente, per capire come si potevano poi tirar fuori dal ciclo di selezione con un ciclo dedicato le capsule di alluminio. Abbiamo identificato poi un ulteriore impianto che riceve le capsule di alluminio contenenti il caffè e con un sistema di pirolisi lo tratta in modo da ricavarne poi dei lingotti di alluminio che vanno direttamente al mercato dell'utilizzo dell'alluminio vergine.
Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli generalmente molto nuvolosi, a tratti qualche goccia possibile specie sull'alta pianura e fiocchi oltre 1500 metri. Per domani mercoledì nuvolosità spesso estesa, salvo qualche momentanea schiarita in mattinata all'est. Per lo più asciutto, solo rare precipitazioni sui rilievi. Le temperature minime da 6 a 9 gradi, mentre le massime sono previste da 12 a 16 gradi.
Sono le 20 e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.